Gaia, oggi è un po' come una prima puntata. Cioè, nel senso, è su The DOS. Su da un certo...
no,
non però è, non è su The
non
DOS,
è
in realtà.
Su The DOS.
Non è proprio su The DOS.
È
She the DOS. Quindi c'è un po' di tensione, perché chiaramente è un po' un debutto.
Da siamo podio.
Siamo immersi nella
tensione da podio, no?
Olimpica, con la tensione da podio. Oh, quanti
sì.
podi oggi, eh? Una marea. A slittino, tra l'altro, visto
bello,
che fa
sì.
un altro bel bronzo. Per marcare le differenze, soprattutto per noi, poi andremo a spiegarvi anche un po' come funziona oggi la scaletta, perché ovviamente sarà molto particolare rispetto al solito su The DOS. Abbiamo deciso di rendere tutto molto visibile a noi stessi e adesso vi spieghiamo come. Ma prima di tutto, prima ancora di tutto questo, senti
sì,
cos'è diventato sto capolavoro. È un pochino più breve, ma senti che roba.
Sta su The DOS.
Sta su The DOS.
Sta su The DOS.
Con i piedi un paio di sci.
Sta su The DOS.
Sta su The DOS.
Sta su The DOS.
Con i piedi un paio di sci.
Allora non fa incredibilmente schifo,
È veramente brutta.
È veramente orrenda. Io ci tengo un po' alla paternità di questo orrore,
no, te lo lascio tutto.
Che ci accompagnerà fino alla fine delle Olimpiadi.
Che fortunati, no, sì, fortunate sì, che siete.
Siamo fortunati noi.
Noi
e anche. Nota che ho fatto anche una versione breve, perché quella vera non l'avrei sopportata io stesso. Saluta Vianello che ci ha prestato la voce. Grazie, e probabilmente sta venendo qui con delle armi a provare a porre fine a questa cosa, invece no, si reitererà. Ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate cari ascoltatrici, non gli avevamo ancora dato il benvenuto, Gaia.
Benvenute, benvenuti.
E benvenuti a questo appuntamento nuovo della domenica dalle 19.45 alle 21.30.
Per ben tre weekend, tre puntate.
Nell'ultimo sarà incredibile, perché andremo avanti fino alle 22.30, perché si chiudono le Olimpiadi proprio con noi qui a testimoniare.
Quindi guarderete con noi la chiusura.
Io ve lo dico, se non l'avete ancora capito da come è andata l'apertura, vi conviene sintonizzarvi sulla Rai e abbassare il volume, levarlo proprio, perché comunque è difficile, cioè noi ci proveremo, abbiamo dei talenti, ma è difficile fare proprio peggio. Cioè,
è impossibile.
Rasenta l'impossibile. Invece questa sera, appunto, l'abbiamo detto, ci sono un po' di cose diverse. La prima caratteristica di questo programma è che è un programma attraversato dalle Olimpiadi invernali, in cui questa cosa è resa visibile dal fatto che siamo agghindati a modo. Per
certo.
esempio,
per esempio.
Descrivi il tuo abbigliamento.
Allora, io sono incarno lo sport dello sci. Ok?
Sì.
Quindi la disciplina dello sci, discesa. Quindi io indosso la mia... In realtà io sono una sciatrice. Quindi
sì,
per
lo sei.
Ho aperto l'armadio e ho preso le mie cose. Quindi ho questo fantastico maglione, chiamiamolo pullover.
Il pullover, sì.
Dello sci club Clan 2, che ha visto i miei natali da sciatrice.
Sì.
Anche quelli di Sofia
Goggia. Anche quelli di Sofia Goggia, va
però
bene.
Però è più importante che abbia iniziato
io
a sciare lì. E quindi porto... Era proprio per l'anniversario dei 50 anni.
Beh, bellissimo.
O dei 60, non mi ricordo, devo andare a studiare.
Molto
vabbè,
bello.
Comunque, quindi indosso questa... Come la chiamo? È un pullover.
Pullover.
Okay.
Pullover.
Poi ho le mie racchette
da sci.
Poi ho il mio casco con gli occhiali.
Bello.
E ho i guanti.
Allora, io mi sono presentato con... praticamente una parure di magliette da hockey che alternerò durante la conduzione di oggi. La stecca originale di Mario Brian Chitarroni, che saluto, sarà a fare lo sceriffo da qualche parte in Canada. E un pack, tra l'altro, un pack che ho ricevuto in testa durante una partita della Serie A di diversi anni fa. Questa è forse la prima partita
della partita di Serie A, quindi tu sei andato nel pubblico e ti eri pigliato in testa.
Questa è la prima partita a cui ho assistito, una sorta di colpo di fulmine molto più doloroso di quanto si possa pensare. Abbiamo una richiesta per voi, l'abbiamo anche per Nostrini, che l'ha adempiuta. Se vuoi peraltro prendere posto, Nostrini, andremo a testimoniare anche questa cosa, perché la gente da casa pensa finzione radiofonica.
Assolutamente no.
Assolutamente
ma
no.
Soprattutto abbiamo fatto anche una stories che è stata pubblicata anche da Radio Popolare ovviamente, dove c'è un bellissimo fotomontaggio che ha fatto il mio compagno qua accanto, con la nostra, noi che indossiamo le mise che abbiamo oggi, quindi vi invitiamo a anche voi vestirvi con delle mise
olimpiche,
probabili o improbabili, olimpiche, e a mandarci delle immagini.
Esatto.
Dove ce le mandate?
331-621-4013 per sms, whatsapp e telegram. Sms un po' complicato con l'immagine, diretta popolarenetwork.it per le mail,
per le
lì
mail.
Si può fare,
si può fare, lì si può fare.
E poi vabbè, vi ricordo
qualcuno
che...
vuole, può anche chiamare allo 0233-001-001 se volete descrivere al telefono come vi vorreste vestire.
Esatto. Comunque agghindatevi, avete tutto il tempo, si va avanti fino alle 9:30 e mandate foto della vostra misa olimpica per rientrare ufficialmente un po' nella condivisione della famiglia She the Doss, che parte in questo momento e ha bisogno di come dire, sentirsi anche numericamente importante. Ben ritrovato, caro Nostrini.
Ciao a tutti e a tutte, buonasera.
C'è stato un piccolo problema perché tu hai scoperto oggi di non poter contare sulla slitta, che
no.
Insomma, e quindi hai ripiegato perché... Ricordiamo che questo è anche il periodo in cui...
qualcuno potrebbe dire che cosa c'entro io con gli sport invernali. Nulla.
Nulla. E nulla. Quindi ti sei presentato, giustamente direi, con un doppio colpo. Uno è un pallone da rugby, ovviamente.
Ovviamente.
Però anche quel cucchiaio di legno che ci auguriamo l'Italia non vinca, ma non ripeterò in onda quanto mi hai detto rispetto alla nazionale italiana in questo momento perché non voglio portare sfiga. Abbiamo iniziato abbastanza bene...
Sì, direi di sì, è stato un discreto match, soprattutto nella parte finale dove abbiamo ottenuto l'attacco della Scozia, ed è stato, visto anche il tempo, insomma...
Ce la siamo portata.
E non solo, abbiamo fatto anche due belle mete.
Molto molto bene, quindi... Tutto questo sarà testimoniato da un servizio fotografico. Un saluto ad Alex che manda già la prima foto. Dice: noi stamattina She the Doss di fondo.
Bellissimo Alex.
Questo è lo sport che mi piace di forse insieme all'hockey di più nell'ambito degli sport invernali.
Molto bene.
Faticoso, già quindi... bello duro.
Sì. Ma bellissimo anche Gius che ci manda una foto incredibilmente simile a Paolo Villaggio, devo dire.
È Paolo Villaggio.
Certo che Paolo Villaggio è Fantozzi con la fiaschetta del San Bernardo.
Del San Bernardo.
Molto bella.
Scusami, non avevo capito che stavi facendo una battuta, perdonami, ma adesso
rinizio. Il livello ironico. Comunque...
mi dimentico ogni tanto.
Molto bene, ma contiamo che tu, da qui alle 9:30, ti agghindi veramente. Sì. Non è che noi siamo qui... no, noi siamo qui sul serio, vestiti così, fa un caldo incredibile con le nostre mise qua dentro, ma lo facciamo
ci sono,
per voi.
Tu per creare un'ambientazione degna delle Olimpiadi hai messo tipo a meno 5 gradi.
Hai su un pullover, sto indossando un casaccone da hockey fatto di...
Va bene.
Di lana,
almeno c'è un
anni
po'
30.
Di naturale, quindi
esatto.
Rimarrò...
Però per le esigenze radiofoniche ovviamente, però ti vedrei bene in questo momento col paradenti,
Sì, però avrei
avrebbe dei grandi problemi.
Edizione.
Esattamente.
Esatto.
Aggiungo, se me lo permetti, una cosa. In realtà, anche se non è uno sport invernale il rugby, però tra fango e acqua ci possiamo mettere dentro anche...
Ghiaccio.
Ci sono tutte queste meraviglie quando si gioca su un campo perché... Bisognerebbe avere un metro d'acqua per non poter giocare. Quindi mettiamola così, un po' un cugino alla lontana.
Okay.
Mettiamola così.
Hai anche glissato sui cazzottoni, ma quelli però sono più dell'hockey, diciamo.
Insomma, succedono molte cose negli sport di contatto.
Sì, succedono tante cose. Noi, anche qui succederanno tante cose, c'è una rubrica che rimane al suo posto.
Non ci saranno rubriche oggi,
Cioè, ci sarà tanto di cui parlare.
Ci saranno tante cose, manteniamo un po' delle linee, per esempio ci sarà qualcosa sulla cucina sicuramente, avremo, vabbè non diciamo, lo svegliamo poco alla volta così ci seguite tutti e vi diremo cosa c'è, ma iniziamo con gli avanzi di Pardo, quelli rimangono,
sono
in questo caso l'avanzo di Pardo e di Giacomo. Sì. Giacomo Longhi, che è stato ospite di Pardo adesso, nella puntata che ci ha preceduto, e noi abbiamo gli Zed Bosi, che sono un gruppo iraniano che ha scritto un brano dedicato allo sport. Noi non sappiamo assolutamente cosa dice, quale sia il tema, perché è stato fatto tutto molto velocemente e non ce l'ha anticipato, quindi non sappiamo di che cosa parli, se non che il tema è lo sport.
Quindi, cari ascoltatori,
il brano si chiama Tobestun Kutahe. No, Kutahe, una H, scusami.
Esatto.
Quindi, Tobestun Kutahe.
E se da casa c'è qualche parlante farsi
e vuole correggermi, però
no, ma dirci di cosa parla, più che altro.
No, pensavo alla mia fantastica.
No. Fateci sapere.
خوشحال هستی که تو بهتری سه ماه سالیم، تنها مشکل اینه که تحت فشار خوابیم، همه چی عالیه ولی اگه بذاره پایی چرا میره جلو عقل هی متنفرم از ته دل، من از اول مهر میخوام مسجم بکنم خود رو نگاه انقدر بکشم که بدم شوشو رو بکار، چون من دیده نم بیدل میدم بیدونم، پس شب بمون پیشم تنها نشو چون که میدونم دوست داری این اخلاقمو، تو من تو تخت روی هم روی بنگ بوداشم با نور کم فرد رو بیخیال تا از امروز من و تو دوست خوبمون توی کن هر ما هر سال برگ و رنگ میگیرن یک چند ما سبز و خرب و سر میمیرن تا به صورت سر ما تنم و افتده کرد یه خماری و سر رنه معتده کرک ولی زیر گیه یه پایز بیس نمیشیم زمستونم سویس نره میریم بیس دیزیم به حالم که هوا فقط بوی خوب داره که داره به ما میگه تابستون تو راهه ولی
مادموازل با شنل بیشی مثل کارامل فلسفه دنیا دو روزه هر شبش کنیاک و دوده اون دختر هم بازیمه هر جا میره برنامه برف بازیه چند ماهیه میدونه شب به کیه من برم اونم تنها میشه این فکرش منم تو لیوان ورکا شب میخواد لبن لبی دل دوکا ویده کوکا که به نصف شب زدم تمام میشه با یه چشم هم زدم ولی اگه خوشید نره تا آخر عمر چه خوش میگذره حتی روزی که نیام برگای خیز زندگی میکنیم با فردایی نیست حس میکنیم سکسی شده روی موجای مکسیکوی لم بدیم روی شنای ساحل دریا رو میبینم تو اون چشای ساحل میگم اولالا برم قربونه اون پاها پشری برای دیکار زردارو میخوریم و میکنیم و میکنیم برف بارو عشق همینه زندگیمون میخوام غیر بدی روم در گوشم بگه کس خار زندگیمون میاد روزی که دوتا هم میمونیم هماره یه دوستیه تا به نوس میره صدای تابستون وقتی پام زیر سر جایی بالش بود ولی نه ما دیگه هرچی بگیم بهانه است آسمونمون آبی مثل مدیترانه است مثل مدیترانه
سامینه برای قدیمی این چه بهانه‌ای کف عین جکوزی تو میگرفتی دستت هرمز، منم کفش و کمر و کلام سبز و قرمز. هر روز میدیدم هفت صبح و باد، تن نرم و رنگ شکلات، نمیکردمت از بدنم جدا، تن تو بود گرمتر از سونا. برگو هم ریختم ولی شاخه هست کم کم، باید بارو بس، باید برگردیم خونه هامون ساک به دست، چیزی که مونده یه خاطر است. الان بغل کنم بینمون کاپشنه، کاش بشه وفا زودتر آب بشه، چون منو فکرم دم ساحله، باید نه موایسم این زن حامله.
این همه روز میگذر سور دور همین، این همه دوست این همه روز میگذر سور ساقا با هم بگو چی کنه توش
Tabestun Kutahe i Zed Basi ad aprire la puntata di oggi di She The Dos. 3316214013 il numero per sms, whatsapp e telegram, diretta al popolarenetwork.it per scriverci e per mandarci anche le vostre foto appena vi abbiglierete anche voi, giustamente, così a tema Olimpiadi invernali. È arrivata la foto per esempio di Alice Ada da Genova, ma non vedo la foto. Dice: ecco la nostra foto olimpica, ormai siamo appassionati e giochiamo anche nel corridoio a curling, però non... ah, ecco l'allegata adesso, sì, tra due ore lo apriremo. Alice, però è bello immaginarvi giocare a curling in corridoio, mentre peraltro la coppia Costantini-Mosaner si sta giocando un'importantissima partita in vista del passaggio del turno con l'Inghilterra e stiamo al momento sotto 5-3, ma quei due lì sì possono sorprenderci.
Mister Lampascione è vestito con un vasetto d'oro, di buon auspicio.
È di buon auspicio per le medaglie.
Grazie Lampascione.
Grazie Mister Lampascione, vogliamo le foto, mi raccomando. Anche un saluto a Carlo che ha preso invece... così la, come dire, la tangente del rugby, dice: ma ascolta, il rugby è uno sport invernale, solo che si gioca nel fango più che sulla neve. Ieri dicevamo Italia-Scozia, grande partita, noi a bordo campo abbiamo anche sperato in un paio di altre mete, ma gli ultimi 10 minuti, tipo 30 fasi, sono stati mitici.
Scusami,
che invidia a bordo campo.
Posso dire una cosa? Ada è bellissima.
Ma tu vedi la foto?
Ma certo, perché devi scorrere verso il basso.
Sì, certo. Non l'ho già.
Dopo te la faccio vedere.
Grazie.
Ada è molto bella.
Grazie,
Ada, sei molto bella.
Descrivila, visto che...
Allora, Ada ha dei calzettoni tipo gli antiscivolo, uno scopettone, poi c'è una sacca arancione che potrebbe sembrare una zucca di carnevale sgonfia, ma penso sia una borsa.
Ah, eccola,
e poi
che
è
bella,
bellissima, sì, con sì, questi sì pantaloni, un po' di zampetta,
me...
la felpa, molto bella.
Secondo me quella
bellissima
è una zavorra per porte.
Ah,
che...
una zavorra per porte,
sì,
probabile.
Secondo me sì,
sì, hai ragione.
Complimenti.
Grazie,
esatto.
Ada, mi si è spostato anche dall'emozione il microfono.
Esatto,
dall'altra parte.
Molto bene, benvenuto ufficialmente nella famiglia di She The Dos, perché
sì
è così che si viene accolti vestendosi da olimpionici invernali.
Sì,
ma noi
entriamo... nel vivo della trasmissione con una prima, non chiamiamola rubrica, chiamiamola finestra.
Un primo
ospite.
Capito?
Ci siamo fatti una domanda, ci siamo detti: ma parliamo di Olimpiadi invernali, ma come sarà il meteo in questi giorni? E soprattutto il meteo come incide sulle prove?
Su determinate, soprattutto
su determinate
quelle
prove,
outdoor.
Su quelle
diciamo
outdoor, tipo lo sci, per esempio.
Esatto.
Chiamiamolo a caso lo sci.
Potevamo parlarne io e te? No,
assolutamente
non avrebbe avuto
no
senso.
Quindi facciamo due finestre. Iniziamo subito con il mio meteorologo preferito, che dico mio non perché è mio così, perché è stato già a Radio Popolare un sacco di volte, l'abbiamo chiamato diverse volte.
Siamo il
suo tormento personale, con Astrid, che salutiamo, che è a Bergamo, starà seguendo anche lei le Olimpiadi. E abbiamo il nostro un colpo di tosse, Luca Nisi.
Ben ritrovato,
di
Luca.
Meteo Swiss. Ciao Luca.
Ciao Luca. Ciao a tutti.
Bentornato. Hai visto che presentazione pazzesca che ti ho fatto?
Sì, incredibile.
Effettivamente l'ultima volta che ci siamo sentiti parlavamo di estate e di caldo.
Esatto.
Le condizioni sono decisamente altre adesso.
Sì. Sì. Allora, ovviamente qui c'è il problema. I campi di gara sono tanti, quindi è chiaro che di condizioni meteo di cui tener conto ce ne sono diverse. Milano conta relativamente perché soprattutto sono sport indoor per quanto riguarda il pattinaggio, l'hockey e tutta questa serie appunto di sport. Anche sul curling evidentemente non c'è un grosso impatto, però partiamo da questa considerazione qua. Quanto conta e come impatta il meteo sugli sport outdoor delle Olimpiadi, se impatta su tutti, cioè in che modo impatta sullo sci, in che modo impatta sui diversi tipi di sci, se impatta per dire anche su slittino, bob e queste cose qua?
Beh, sicuramente bisogna pensare che ci sono vari fattori meteorologici che possono giocare un ruolo determinante, pensando soprattutto allo sci. Abbiamo visto adesso le prime due discese, fortunatamente con un tempo decisamente clemente, soleggiato, però se pensiamo alla visibilità, ecco, questo potrebbe essere un aggravante o addirittura potrebbe portare ad annullare o accorciare delle gare, in quanto senza visibilità chiaramente gli sport che richiedono velocità importante, ecco, poi sarebbero veramente troppo pericolosi e quindi questo potrebbe giocare in modo negativo. Poi chiaramente abbiamo la temperatura, l'umidità dell'aria che potrebbe giocare, ecco, soprattutto pensando sempre alla neve, sul tipo di neve, anche se grazie alla tecnologia, dobbiamo dirlo, anche un po' la chimica, un po' la fisica, il manto nevoso delle piste viene comunque lavorato in qualsiasi temperatura, però soprattutto sulla tenuta, questo poi magari gli esperti lo potranno commentare, le temperature giocano un ruolo fondamentale. Possiamo dirlo che con l'inverno che abbiamo visto negli ultimi anni, comunque organizzare un'Olimpiade invernale che richiede degli sport all'esterno ci vuole coraggio, ecco, perché abbiamo visto i cambiamenti climatici comunque causano delle condizioni che sono sempre più miti e a varie di precipitazione. Quest'anno abbiamo avuto un inverno, parlo per il pendio sudalpino, ma che vale concretamente per tutte le regioni dove si tengono le Olimpiadi, concretamente un inverno un po' particolare, caratterizzato da un dicembre particolarmente mite, che penso che abbia dato qualche grattacapo non da poco anche chi doveva organizzare le piste da sci per le gare, e poi fortunatamente abbiamo avuto un mese di gennaio sotto norma 1991-2020, quindi la norma moderna, abbiamo avuto freddo e poi sul finire è arrivata anche un po' di neve, ecco, non magari in maniera particolarmente abbondante, abbiamo visto degli inverni anche più nevosi, però un po' di neve è arrivata e ha potuto avviare la stagione invernale un po' in tutte le regioni.
Certo, ma senti, si può dire, lo sappiamo che tu lavori per Meteo Suisse, quindi guardate soprattutto quella zona, no? Infatti non avete anche un'app, nonostante io sia qui che la desideri da tantissimo tempo, che faccia anche un po' più puntualmente il meteo italiano. Ma sai dirci, beh, ci saranno sicuramente qualcosa che riesci a capire di cosa potrà accadere anche dalle nostre parti.
Sì, sicuramente comunque considerando Bormio e Cortina, esatto, sul versante subalpino ci sono delle similitudini, chiaramente non facendo previsioni proprio per quelle zone, diciamo a livello di micrometeorologia o qualche difficoltà, però guardando la settimana sicuramente la giornata di domani sarà ancora ben soleggiata con solo qualche passaggio nuvoloso d'alta quota, con delle temperature che di notte scendono sempre bene al di sotto dello zero, mentre di giorno sono piuttosto miti, diciamo una quota di 1200-1400 metri, siamo tra i 3-5 gradi, quindi non più proprio freddo. Chiaramente poi se ci si sposta in alto sulle piste da sci ci avviciniamo allo 0 gradi. Abbiamo il passaggio di una perturbazione nella giornata di mercoledì che potrebbe dar luogo a qualche problema di visibilità, quindi di nebbia con qualche debole nevicata, non è che arrivino metri di neve fresca, però qualche centimetro potrebbe fare, con un limite delle nevicate però piuttosto alto, è su 1600-1800 metri, quindi sulla parte più bassa delle piste da sci effettivamente potrebbe trattarsi di neve molto bagnata o addirittura piogge, però come detto si tratta di pochi millimetri di precipitazione o centimetri di neve, quindi niente di che. Un'attenzione soprattutto sulla visibilità. Un nuovo passaggio a tempo abbastanza soleggiato nella giornata di giovedì e venerdì soprattutto, e poi sul fine settimana effettivamente una perturbazione potrebbe portare delle nevicate un po' più consistenti e un netto calo delle temperature con arrivo anche tra l'altro di venti nord-occidentali piuttosto sostenuti. Però bisogna dire che questa previsione, mancando ancora una settimana, è ancora piuttosto incerta. Comunque possiamo dire continua questo inverno caratterizzato da molta dinamica, soprattutto anche su buona parte dell'Italia. Abbiamo visto un po' di tutto questo inverno, con anche delle fortissime mareggiate che hanno interessato il sud. Questo è l'indice sempre di quando la corrente a getto è molto molto bassa sull'Europa, quindi queste depressioni riescono a entrare nel Mediterraneo e trovando un'acqua, una superficiale particolarmente mite, ecco che poi queste depressioni si rafforzano in modo molto importante. Però tornando sulle Olimpiadi, bisognerà fare attenzione alla giornata di mercoledì. Soprattutto, e poi sul fine settimana ancora da confermare.
Certo. Sì, anche perché tu hai citato giustamente anche la visibilità, il sole, il fatto che siano domani e martedì ancora delle giornate soleggiate, ma poi anche il sole porta dei problemi. Abbiamo visto oggi che in pista, Sofia Goggia a un certo punto ha detto che ha fatto difficoltà proprio perché c'erano dei giochi di luce diversi, quindi luce e ombra, dovuto un po' anche al ritardo che c'è stato per l'incidente
all'Insivon,
e quindi ha portato a un cambio anche della visibilità, quindi non è soltanto quando c'è nuvole basse oppure quando c'è nebbia o quando nevica, ma anche con il sole, anche quello alle volte dai problemi, dipende da dove è esposta la pista ovviamente.
Esatto, anche l'inclinazione della pista, l'esposizione. Esatto. E ho sentito anche appunto l'intervista oggi, e sicuramente cambia anche un po' il tipo di neve. Chi va a sciare lo conosce bene: se si entra in un canalone che rimane all'ombra anche nelle ore pomeridiane, poi la neve è decisamente più dura. Poi è vero che magari gli atleti è quello che cercano, perché tante volte dà più fastidio una neve, un fondo nevoso che si scanala e certo, lascia quei buchi che abbiamo visto, che comunque hanno dato qua e là qualche problema a qualche atleta.
È vero. Grazie Luca.
Grazie davvero,
sei stato
Lucanisi,
come al solito illuminante come il sole.
Bene, bene.
Grazie Lucanisi.
Un abbraccio.
Alla prossima.
Alla prossima.
Sì, ciao. Io te lo dico, oggi le colonne sono, cioè tutta la colonna sonora della puntata la prendo da Vacanze di Natale.
Bravo.
Fatene una ragione.
Like in a Dolce Vita.
Ecco qui c'è ma, il che,
ma, che
be-
ma che bella!
Qua. Bella, vero? Vabbè, vedrai, anzi, sentirete, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, cara Gaia, quello che capiterà da qui alla fine di questa prima puntata di She The Dos, in cui stiamo chiamando tutti voi del pubblico a raggiungerci in questa nostra missione di ascoltarci. Vestiti
però con una misa olimpica.
Da Olimpiade invernale. Sì. Noi abbiamo le prove che lo stiamo facendo, adesso
tra un po'
le condividerai.
Sì, tra un po'
le condivideremo. Basterà andare a curiosare sui profili Instagram di Gaia Grassi e Matteo Villace nelle stories. Tra poco ci troverete in studio, tra l'altro non soli, ma molto ben
accompagnati. No, non è vero.
Esatto.
Ma chissà che Miss Olimpica in questo momento mi sta vestendo, sì, indossando il nostro ospite di tra pochissimo, tra due secondi,
esatto,
un secondo, tempo di presentarlo, che voi ascoltatrici e ascoltatori ormai già conoscete perché è già stato ospite
ieri era
del palinsesto
noi, sì,
olimpico di Radio Popolare, Loris Cornacchione, che è allenatore di terzo livello della Federazione Svizzera. Parlerà di come il meteo influenza comunque nella preparazione,
esatto,
delle
varie gare. Outdoor. Ben ritrovato, Loris.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao Loris, ciao, grazie.
Eccoci.
Ciao, buonasera Gaia, buonasera a tutti, buonasera a tutti quanti.
Allora, abbiamo provato a indagare un po' prima con chi si occupa di meteo, ma una cosa è chiedere a chi si occupa di meteo, una cosa è chiedere a chi si occupa degli atleti e di come si preparano per le gare, le discese. La domanda, diciamo, secca e prendendola alla larga è: in che modo il meteo può influenzare la prestazione di un atleta, in particolare quali sono le condizioni che possono avvantaggiare o svantaggiare maggiormente,
certo,
una prestazione?
Allora, a svantaggiare ovviamente il meteo condiziona tutti quanti quando si fa una gara, specialmente nei momenti in cui il meteo diventa nuvolo, ma più che nuvolo quando c'è una nebbia fitta, perché lì ovviamente per tutti quanti diventa una gara quasi impossibile. Nelle gare in cui è più facile fare la prestazione anche in condizioni di meteo così un po' più buie, come diciamo noi in gergo, sono nella disciplina dello slalom speciale, perché le condizioni, le curve sono più corte e quindi i ragazzi, gli atleti riescono a vedere un filino un po' di più. Nelle discipline un po' più con le curve un po' più ampie, quelle che abbiamo visto fino adesso alle Olimpiadi, le discese libere, quelle sono quelle che vengono più condizionate da meteo un po' più sfavorevoli, come quando c'è la nebbia o il nuvolo. Un altro momento un po' più negativo per quando c'è l'atleta è quando nevica, purtroppo quando nevica tanto a ridosso delle gare, le condizioni diventano un po' più proibitive, perché comunque sono un po' meno in sicurezza, solo per quello,
certo.
Quindi
certo,
la neve rimane più soffice e quindi i ragazzi che scendono, specialmente nelle discipline veloci, vengono condizionati un pochettino di più dalle traiettorie. Se nella traiettoria in cui sei la neve diventa è un po' troppo soffice, diventa un pochettino un po' più pericoloso.
Ecco,
diciamo che le condizioni perfette, dimmi, scusami.
No, finisci, poi ti chiedo.
Le condizioni perfette sono sempre ovviamente quando la neve è bella dura, bella che risponde molto bene allo sci, come diciamo noi, che quando l'atleta mette lo sci sulla lamina, lo sci risponde e quindi lì le prestazioni sono migliori. La condizione di oggi a Cortina era eccezionale, come quella di ieri a Bormio, la neve era perfetta, le condizioni sono state veramente super super perfette, infatti comunque abbiamo visto delle bellissime prestazioni dei ragazzi.
Sì.
Parlavi prima della neve, poco prima della gara, che può in qualche modo rendere un po' più pericolosa la pista, ma la neve durante la gara è un fattore che può esserci e soprattutto può essere un fattore, anche questo non dico pericoloso, ma in qualche modo di allerta?
La neve prima della gara?
No,
se nevica durante la gara.
Durante la gara, ritorno sempre allo stesso discorso, se le condizioni... Se la gara sono curve più corte, come lo slalom speciale, anche durante la nevicata c'è molto meno rischio.
Sì.
Dove invece le condizioni della, no, della curva degli atleti è molto molto lunga, quindi spazi molto ampi, lì sicuramente diventa un filino un po' più sono molto meno in sicurezza. Proprio perché se le traiettorie cambiano, si ritrova nella neve fresca e sono delle frenate brusche, improvvise, e quindi può essere che l'atleta rischi un pochettino di più.
Certo.
Sì. Purtroppo nel momento della nevicata è sempre un pochettino un po' più sotto il, no, sotto il profilo sci alpino. Se invece si va a parlare di sciata di piacere, come tutti gli atleti che conosco di alto livello, a tutti piace molto sciare nella neve fresca.
Sì.
Quindi se si va a sciare in campo libero per divertirsi, assolutamente è un gran piacere avere la neve fresca.
Certo. Il meteorologo di prima, Luca Nisi, ci ha detto che ci potrebbe essere una perturbazione mercoledì, con poche precipitazioni in realtà, ma anche a quote basse, anche a 1600, e che poi ci potrebbe essere anche nel weekend.
Sì, potrebbe essere, però per fortuna nello schedule delle nostre gare olimpiche a livello di sci alpino, adesso abbiamo delle prove, come dicevo prima, che c'è la combinata, quindi c'è lo slalom, per i maschi e anche per le femmine,
anche per le donne, sì.
Quindi
dovremmo essere
un po' più fortunati, dai.
Esatto. Può esserci, quindi non preoccupiamoci.
Esatto, non preoccupiamoci in anticipo, esatto.
Ti faccio una domanda invece che riguarda l'attrezzatura. Prima parlavi di quanto è importante che la neve risponda agli sci. Quanto è importante invece, come dire, preparare a modo gli sci? Sappiamo che ci sono degli skimmer che hanno, credo, un'importanza crescente, no?
Certo.
Nelle varie discipline. Da skimmer si tiene conto del tipo di pista? Cioè, come si interviene sugli sci?
Ah, lo skimmer è sempre più fondamentale. È quello che può farti guadagnare quei centesimi per cambiare il colore della medaglia. Sai, lo skimmer prepara lo sci sempre a puntino per le condizioni, come dicevi tu, della neve, per le condizioni del meteo e per le condizioni della tipologia di pista. Per esempio, quando si scia in delle piste dove non c'è alberi intorno, quindi c'è molta meno umidità che viene trattenuta dalla vegetazione, e quindi si usa una certa tipologia di sciolina, se vogliamo andare a toccare il discorso delle scioline, oppure quando ci sono delle condizioni dove non c'è assolutamente vegetazione, che è molto meno umido, si usano delle scioline molto più fredde, dove si riesce a far fare la differenza alla soletta dello sci. La lamina viene utilizzata, anche quella è molto importante per come vengono preparate le lamine dello sci, in base anche lì alla condizione della neve, se è più morbida, più soffice,
più ghiacciata,
più ghiacciata, esatto, che ormai sono quasi sempre belle ghiacciate,
esatto,
le piste, quindi essenzialmente in generale nell'arco alpino quest'anno siamo fortunati, ci sono tante nevicatine, ha fatto tante nevicate, quindi diciamo che la neve è un po' più soffice in generale, ma negli anni scorsi eravamo sempre a sciare su queste nevi molto più dure, e quindi in automatico la lamina era molto molto importante, e ad alto livello assolutamente i ragazzi hanno sempre bisogno di avere una lamina ben affilata per riuscire ad essere prestanti.
Perfetto.
Questa è.
Loris, sei stato super esaustivo. Grazie mille, e mi sa che torneremo a disturbarti,
sì,
perché
sì,
comunque le prove qua sono importanti.
Esatto,
quindi ce ne saranno.
Ci sarà ancora di che parlare.
Esatto.
Grazie Loris Cornacchione, un abbraccio.
Grazie mille, un abbraccio Loris.
Un abbraccio presto.
Ciao.
Ciao, ciao.
Buona serata.
Buona serata a te. Siamo arrivati al momento della pubblicità. Gaia, cara Gaia, noi torniamo tra poco, voi continuate a abbigliarvi come dovreste, ovvero a tema olimpico invernale, a mandarci le foto al 3316214013, che è il numero per sms, whatsapp e telegram, o a diretta popolarenetwork.it. Poi se le postate taggandoci o taggando Radio Popolare sarà tutto rilanciato e insomma sarà tutto anche più visibile. Pubblicità.
Grazie.
E poi torniamo.
Sembra un angelo caduto dal cielo, come vestita quando entra il sassofono blu, ma si annoia appoggiata a uno specchio, tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesie. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo tempo. Una sera incontrò un ragazzo gentile, lui quella sera era un lampo e guardarlo era quasi uno shock. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando a casa. Quella volta lei lo perse di vista, disperata lo aspetta ogni sera il sassofono blu. Una notte da lupi lei stava piangendo, quella notte il telefono strillò come un gallo. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando lui. Sembra un angelo caduto dal cielo. Quando si incontrano toccarsi è proprio uno show. E tremando, e tremando, e tremando, e tremando. E tremando, e tremando, e tremando, e tremando forte.
Amore disperato, nada, su queste sono canzoni che è inutile disannunciare, uno dovrebbe già conoscerle e se no abbiamo rimediato oggi, ma insomma era un peccato abbastanza grave. 20 e 34 minuti, seconda parte di She the Dos, ancora un'ora da passare insieme.
Che fortunati che
voi,
siamo.
No, perché voi la domenica sera siete tutti così da... E invece la domenica sera non è più domenica sera da tristezza da quando c'è su The DOS. Adesso c'è la versione She The DOS, meglio ancora perché è la versione in cui non graviamo totalmente sulle vostre spalle, ma abbiamo chiamato una pariglia di persone sulle quali appoggiare la trasmissione con una certa delicatezza. Trasmissione che questa sera, la caratteristica questa sera, la prossima puntata e financo quella di
quella
tra due
successiva,
settimane, perché lì ci sarà la chiusura, di avere tema olimpico e di svolgersi in presenza di due presentatori abbigliati a tema. Quindi mentre io
noi ci vestiremo così tutte e tre.
Sì, è così,
okay,
è così,
vabbè.
L'hai appena scoperto,
va
così.
Va bene, va bene.
Infatti io cambierò proprio anche casaccone hockeyistico.
Ma tu stai già cambiando più volte.
Ne ho messe già due, esatto, voglio
puntata.
Dato che non avrò mai più occasione
io
di
io sarò sempre vestita così,
sta roba nella vita. Va bene, va bene. Quindi oggi io hockey, tu sci e sarà la caratteristica. Poi voi da casa, se volete unirvi alla famiglia, fatelo. Abbiamo le prove che l'abbiamo fatto davvero. Adesso basta andare sui social o di Matteo Villaci o di Gaia Grassi, guardate le stories, abbiamo pubblicato la nostra foto in studio abbigliati a modino e attendiamo le vostre. Se le mandate, se le postate anche voi come stories taggandoci, quindi Matteo Villaci, Gaia Grassi e Radio Popolare, le condividiamo e così allarghiamo questo senso di famiglia di She The Dos. Noi però adesso qui siamo nella fascia in cui in genere saremo nel bel mezzo della rubrica dedicata alla pappa, cioè quella rubrica che là si chiama l'ultimo Tupperware. Non ci sarà l'ultimo Tupperware, però l'alimentazione è un fattore importante per lo sportivo in generale. Allora, poi ci sono i professionisti, no? Che sono certo. seguiti dai nutrizionisti.
Certo, e sentiremo loro anche loro nel corso di queste settimane, sentiremo anche dei professionisti. Quindi, ma prima di sentire dei professionisti, noi vogliamo l'aiuto da voi,
dal pubblico,
perché vogliamo anche tirarvi un po' le orecchie, casomai, o farvi complimenti. Quindi poi sì. riporteremo le vostre, quello che ci risponderete adesso, vi diremo che cosa dovrete rispondere, riporteremo anche all'attenzione del nutrizionista e vedremo il nutrizionista,
cosa dice.
Che cosa dirà a tal proposito.
Ma più che altro, comunque, non fidandoci di noi stessi, ci rivolgiamo anche agli sportivi all'ascolto. Cioè magari
certo.
all'ascolto ci sono sportivi che lo praticano sport con una certa convinzione e quindi la domanda è: qual è la vostra colazione del campione?
Sì. Cioè, la colazione del campione o la merenda del campione,
sì.
qual è per voi?
Pre o post allenamento? In cosa, in quali diciamo fattori alimentari vi concentrate? Quindi carboidrati, gli zuccheri, un certo tipo di grassi, a quanta distanza? Insomma, raccontateci un po' il vostro rapporto sportivo alimentare, sapete come farlo, se no ve lo ricordo. 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram, diretta popolarenetwork.it per le mail. Fateci sentire, raccontateci anche ovviamente che sport fate. Vale,
potete,
anche la corsa.
Vale anche la corsa, vale
certo,
certo
vale,
ma potete anche farlo in diretta, magari questo è divertente per chiamarci.
Certo.
E lo potete fare allo 0233-001-001.
Detto questo, mi sta quasi venendo la curiosità, la gola, perché andare a chiedere a Nostrini, perché sai che lui è rugbyista, come si organizzava in prossimità di grandi incontri.
Certo.
Vabbè, tanto andiamo avanti con la colonna sonora di Vacanze di Natale che stasera
ma
va così.
Sì, dai, vai.
Va bene.
toi, j'ai rêvé en plein jour. Tu m'as fait mal, ça va, ça va. Si j'étais de ta vie, et là ma foi, je perds tout. Tu veux que je me casse? Alors vas-y et fais ta chance.
My love, ooh, won't let you down. My love, ooh, won't let you down. Écoute mon cœur qui craque, 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 écoute mon cœur qui craque.
Mon cœur qui craque. Credo che la pronuncia esatta sia questa. Sono le 20:42 minuti. Arrivano un po' di come dire, segnalazioni di colazione da campione. Marco ci scrive: nei giorni di pioggia, se ho pronto il minestrone godo, se no polenta brustolita con lardo e rosmarino, buoni anche i ceci spremuta sempre. Sì Marco, ma perché sport ti prepari con questa dieta? Perché mi sembra un po', come dire, impegnativo poi andare sul campo di gara o di allenamento, come dire, così zavorrato.
Appesantisce lo sportivo invece che il guerriero. È presente, a proposito di film di livello, con Abbattantuono,
sì,
appesantisce il guerriero.
Brava, tra l'altro. mi hai tirato fuori dalla memoria cosa che non sapevo di sapere. Anche Diegus che ci manda un link a un video, ma è un po' un casino aprirli. Poi dice, è la colazione da campione di Giorgione. Sì, ma mandaci...
Una spiega,
esatto, se no ci chiami 0233 sì. 001 001. Dicevamo prima, sportivi di cui abbiamo chiara la definizione, ovvero il campo che è quello del rugby. Ben ritrovato di nuovo.
Sì, ho sentito il vostro grido di dolore. La vostra chiama.
La nostra curiosità.
La chiama è quella, c'è della curiosità. Come si prepara un rugbista da un punto di vista alimentare? E soprattutto,
tu come ti preparavi?
Dipendeva dall'orario della partita. Esatto. Dell'allenamento è un'altra cosa. Prima di tutto carboidrati. Non in grande quantità, voglio dire, alla mattina, se la partita era presto del mattino, la classica, una cosa non particolarmente, il famoso caffè latte con la michetta, niente.
Ah, con la michetta.
Niente.
Bene, molto bene.
Se invece era nella tarda mattinata o primo pomeriggio, un po' di pasta con non intingoli pazzeschi.
Perché sennò la classica mazzata.
Esattamente.
Chiaramente prima.
Era il post che evidentemente dopo aver consumato un sacco di energie, perché
bisogna recuperare
lì, e era l'era di Dio. Cioè...
Banchetti luculliani.
Insomma, cominciamo a pensare dal panino con il salame, un bicchiere di vino, e poi arrivava anche ma successivamente è arrivata un po' la moda della, della birra. Del devo essere tempo. Con prima si viaggiava
ai tuoi tempi,
ai miei tempi si viaggiava ancora con il panino del salame, il panino con la pancetta, poi si arrivava a casa ed era la, lo sfacelo, insomma, sì. Perché poi
dove il post sport, perché poi ci sono anche sport che richiedono di più a livello fisico. Ricordo quando facevo nuoto, avevo una fame allucinante dopo,
Biele di bistecche, cotolette, cioè, e insalate, cioè una roba.
Devi recuperare, cioè, ti viene proprio da recuperare subito. Ma tu invece, da sciatrice, quale incarni oggi? Ma quale, quale sei?
Allora,
davvero orgoglio di quella scuola di sci che ha visto campionesse come te. E poi
il clan 2
e poi anche Sofia Goggia, ma soprattutto
a me, soprattutto
te.
Esatto. Poi anche. Allora, c'è da dire che quando facevo le gare, prima la mia mamma mi faceva sempre l'uovo sbattuto.
Ah,
e certo, io quindi mangiavo l'uovo sbattuto prima di andare a fare le gare. Poi c'è anche da dire che io ho avuto la fortuna di avere come maestro anche mio zio.
Beh, ma tu
pochi,
no, beh, lei ha
e quindi,
contatti.
Ma beh, mio zio, scusami, è maestro di sci.
Esatto,
quindi,
certo,
quindi cosa succedeva? Che lui veniva sempre, c'era, cioè, questo ricordo che è un po' una madeleine per me, ma anche per tutti i suoi allievi e tutte le sue allieve, che anche adesso lo dicono quando si incontrano e hanno tutta una certa, dicono sempre, si ricordano quelle, avete presente quelle caramelle alla frutta? Che avevano proprio la forma della frutta, c'erano quella forma di banana, quella forma
sì.
di... E lui portava sempre, aveva sempre in tasca le caramelle e ci dava sempre queste caramelle alla fine, ma non come premio, era che adesso ti metti una caramella,
recupero,
ma recupero, esatto.
Così eviti di svenirmi qua.
Comunque in ogni caso era l'uovo sbattuto. Poi c'era anche
la rissimata?
No, proprio l'uovo sbattuto.
L'uovo sbattuto e bello.
Proprio così. Ma e poi vi ricordate, c'era, non si potrebbero fare i nomi del,
delle marche.
Delle marche così, però dai, l'uovo maltina.
Non si potrebbe quello dire.
Però dai, pensavo dai, l'avessi, può non l'avresti dire, l'uovo maltina.
Sì, me la
anche
ricordo.
Perché non so neanche se
no,
esiste,
mi sa
ancora.
Che esiste ancora. Esiste ancora, credo di sì.
E poi c'era anche, non diremo qua la marca perché non ci piace dirla in questo caso.
Ah, certo, perché Maltina
anche...
ci paga.
No, 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 nel senso che lo capirai perché sì. il latte condensato, non diciamo
sì,
di quale perché
sì,
ci sta magari un po' sulle balle, però.
Tutti
latte
l'hanno
condensato,
capito.
Esatto. Beh, basta non dirlo. Latte
certo.
condensato che era molto buono.
Sì. È molto proteico.
Molto c'è, proteico.
C'è Massimiliano che dice: quando correvo in bicicletta prima della gara mangiavo riso in bianco senza sale, prosciutto cotto e un po' un frullato di frutta e verdura. Per anni non ho più mangiato il prosciutto cotto. Perché
è
venuto a
è
nausea,
vero, perché poi ti succede anche
perché
quello.
Perché
no?
riso è zucchero puro.
Riso e zucchero puro, probabilmente sì. senza sale, perché invece c'è la questione che trattiene i liquidi, quindi se fai uno sport lungo
dove,
come la bici,
in cui
dove ti devi idratare, esatto, non è una grande idea assumere del sale prima. È arrivata l'ispirazione di Diegus, che dice, no, la colazione del campione sua prevede burro, marmellata di sagrantino su fetta di pane mentre soffrigge e imbionda la cipolla zuccherata da aggiungere bella calda. Poi un tuffo in piscina e la morte.
E vai a fondo.
Sì, esatto.
Direttamente.
Esatto. Allora, c'è chi invece ci scrive in merito alle canzoni passate, quindi quella di...
Nada.
Molto apprezzata, ma lo ricordo è proprio perché siamo dentro Vacanze di Natale 80, nel senso del film De Vanzina, che ci accompagnerà per tutta,
per
questa,
tutta questa trasmissione,
trasmissione.
Per questa puntata.
Esatto.
Sì.
Va bene.
E tu invece, scusami, da hokeista?
No, io non ho mai praticato l'hokey, l'ho commentato. Sì,
da... Io pensavo che giocassi.
No, ho commentato, no, vedi che vedi i denti, sono tutti veri, per cui non ho mai praticato l'hokey.
Vabbè, ma ti metti i paradenti, scusa, mio papà giocava a hokey, mica c'hai i denti
sì,
rotti.
Sì, col dischetto.
Chiediglielo.
Col dischetto che viaggia il dischetto che viaggia a 100 all'ora, hai ragione. Perché... questa cosa dei denti nell'hockey è assolutamente interessante.
Penso sia abbastanza sodato.
Lo usiamo anche, lo usavamo e lo usiamo anche i giocatori di rugby, il paradenti c'è sempre.
Sì, secondo me però... no, lo commentavo, anche quello richiedeva perché il commento dell'hockey è molto veloce, perché le azioni sono molto veloci, dispendioso quasi da un punto di vista fisico di emissione vocale, alla fine l'ho stremato, anche perché sei comunque in un posto in cui fa molto freddo e questo per la voce non è proprio il massimo. Quindi ti posso dire che bevande calde anche tra i vari tempi, perché altrimenti ciao proprio, cioè l'ultimo periodo rimani lì così.
Poi mi ricordo che quando si facevano le corse, quindi le competizioni, quelle un po' lunghe, no? Tipo io facevo i 1000 metri, quindi comunque devi correre
certo,
tanto.
Sì, anch'io.
Alla fine ti davano sempre questo termos con il tè.
Come, il fine primo
buonissimo.
Tempo a calcio.
Tant'è che è sacro.
Sì.
Caldo con limone e lo zucchero, sì, mi ricordo. Certo. Tant'è che io non odio quella bevanda al gusto di tè che c'è nelle macchinette.
Che ti ricorda?
Perché mi ricorda
una Madeleine.
Esatto, la Madeleine pure è quella.
Tra poco ci collegheremo, torneremo a parlare di Olimpiadi, di quanto sta succedendo sui campi. Purtroppo mi tocca aggiornarvi sul fatto che è finito l'evento che vedevo opposta alla nostra nazionale di curling misto a quella della Gran Bretagna ed è finito con una sconfitta per 9-6. Noi però tra poco torneremo a occuparci di un altro fatto che è accaduto oggi e che penso abbia colpito molti di noi. Prima però torniamo nella colonna sonora di qui sopra. Senti che roba. Allora, caro Paolo, che scrivi: capisco che stasera riviviamo Vacanze di Natale 1984, tutta la colonna sonora, manca solo Christian De Sica in sauna con Carina Huff. E poi c'è la citazione che non posso ripetere, ma non mi tentare, Paolo.
Infatti, Paolo, te l'ho scritto, non lo tentare, che secondo me è qua.
Paolo, delicatissimo, se posso. Va bene.
Invece Maria Teresa apprezza molto,
sì,
eh.
Sì, sì, tuffi nel passato, cose così. C'è gente che ci manda, come da invito, foto di loro bardati.
Giovanni, diciamo, siete splendidi. Sì. Da sci alpinismo, quello è proprio, sì, quello è bello strong, sì, è facile scendere.
Tra l'altro, da quest'anno specialità olimpica,
sì,
noi abbiamo invitato però voi a bardarvi così mentre ci ascoltate. Le foto sono di ieri. Ora, va bene tutto, non pretendo che tu ti rivesta così a casa questa sera, ma almeno il berrettino di lana, così per farci compagnia mentre noi, come potete vedere dai social, siamo bardati da hockeyista e da sciatrice di tutto punto. Non dico che lo pretendiamo, ma è Gaia così, Gaia pretende queste cose. Non mi posso opporre. Noi intanto abbiamo anticipato che saremmo tornati a parlare di una delle cose accadute oggi che forse ha impressionato di più. Sì. Già in partenza era qualcosa che aveva fatto
molto
discutere, no?
Eravamo tutti già con il fiato
sospeso. Sì, e le dita incrociate, a dire la verità. Abbiamo parlato anche prima della discesa libera femminile di questa mattina, del terzo posto ottenuto da Sofia Goggia. Ovviamente l'altra cosa molto grossa accaduta è quanto successo a Lindsay Vonn, che correva con un crociato rotto e che purtroppo, la cui discesa purtroppo è durata 13 secondi prima del patatrack.
Mamma mia.
Lindsay Vonn già operata.
Treviso è già stato operato.
Esatto, per capire un po' di più di quanto è accaduto, a partire anche proprio dalla scelta e la possibilità di correre una discesa libera con un crociato rotto. Di fatto abbiamo con noi Santo Praticò, specialista in medicina fisica e riabilitazione, fisiatra. Benvenuto, dottore.
Ciao, dottore, sì, grazie.
Grazie a voi.
Grazie di essere qui. Partiamo subito con la prima domanda. Non tanto è una buona idea, questo magari ci arriviamo in un secondo momento, ma è immaginabile correre una manche di discesa libera olimpica con un crociato rotto?
La domanda è pertinente. Per correttezza diciamo anche che Lindsay Vonn sul ginocchio di sinistra correva con un tutore, d'accordo?
Sì. Sì.
Che si vedeva poco. No, non è immaginabile nella misura in cui a quei livelli le forze che ti portano all'esterno, le forze centrifughe e la caratteristica che hanno questi sci moderni di carvare, volgarmente dice così, ti portano davvero ad alta velocità e la tenuta del ginocchio non è ottimale. È anche pur vero che se avete visto bene durante il quei 12 secondi e al 16° si è fatta male, con il pugno destro purtroppo c'entra la porta, e questa
sì,
è la dinamica.
Sì.
Onestamente.
Mi dice anche la dinamica in sé della discesa al netto del, cioè non è stato quello l'elemento scatenante della caduta?
Ma a giudicare da quello che si è visto dalle immagini
sembra di no.
No, ha preso dentro della porta e questa l'ha sbilanciata.
L'ha sbilanciata e c'è stata la torsione, ciao.
Esatto, perché poi è caduta male, è stata male, e purtroppo questi sci moderni con questi attacchi che hanno, non staccandosi, vanno a terminare con questa frattura da torsione, ma frattura spiroide, e ti praticamente ti sega la gamba in due parti, ed ecco perché è stata poi operata l'urgenza a Treviso.
Esatto.
Ma infatti sono state i video che poi hanno fatto vedere subito dopo, no? C'è stata anche questa lunga pausa che ha portato, ovviamente, che è stata fondamentale perché ci doveva essere poi l'elicottero che l'ha trasportata subito. Ci sono state poverette delle urla che erano veramente agghiaccianti, quindi mi faceva male il ginocchio soltanto a guardarlo, nonostante io a ginocchio ovviamente non abbia nulla, però e poi c'è questa empatia che ti porta a provare lo stesso il dolore nello stesso punto, no? Anche se non hai niente. Ma cosa avrebbe potuto fare? Cioè, non avrebbe dovuto assolutamente gareggiare, ma cosa è successo? Che cosa avrebbe fatto lei?
È una bella domanda. chiaramente quando si ha a che fare con atleti di alto livello, io ho la fortuna di poter curare atleti di questo livello, per cui anche uno sciatore della nazionale, è chiaro che bisogna ragionare su tante cose. Le Olimpiadi avvengono ogni 4 anni, la RON era tornata dopo un periodo di assenza e una protesi monopattimentale al ginocchio di destra, e sono state fatte delle belle gare dicendo che qualcuna ha camontanato alle altre, e non è che possiamo dire che non fosse tornata in condizioni di un certo tipo, però poi si è fatta male fino alle reti e ha determinato quella che è una lesione subtotale del crociato. Cioè, sostanzialmente aveva ancora qualche filo di quel legamento che teneva, però il ginocchio di per sé è instabile. Cioè, una persona normale, persone come noi, difficilmente saremmo andati sulle piste da sci a sciare, d'accordo? Perché non ci avremmo mai fatta. Poi parliamo di una campionessa, di una donna che comunque ha una muscolatura importante, che comunque con un tutore ci ha provato. D'altronde, mettiamoci nei suoi panni, a 41 anni probabilmente non avrebbe avuto più una seconda chance per 4 anni.
Infatti, chiaro? Purtroppo è quanto mai azzeccato il detto o la va o la spacca, cioè hai 41 anni, stai giocandoti l'ultima Olimpiade, decidi di metterlo in conto e scendi. Questo dice anche tanto, no, di quanto
il carattere comunque della grinta con cui
e di quanto la motivazione per questi atleti conti, anche perché c'è dietro una preparazione inimmaginabile, no? Altro che noi che mettiamo gli sci e veniamo giù lì, lo ha detto, c'è un lavoro enorme, c'è una preparazione enorme, ci sono anche dei calcoli, no? Ha detto era già tornata sugli sci dopo tanto tempo, per cui c'è stata questa sfortuna in mezzo, ma insomma sicuramente i calcoli erano stati tanti. Ovviamente a 41 anni immagino a questo punto purtroppo questa cosa segnerà la sua carriera.
Ma ovviamente noi consideriamo una cosa importante, al netto che ho dovuto subire adesso un intervento di sintesi per la frattura della gamba, e quindi questo comporterà un periodo di stop mica da ridere. Dopodiché il crociato da quel ginocchio lì non terrà, e purtroppo finché non si sarà riparata completamente la frattura della gamba sarà difficile anche intervenire sul ginocchio, quindi probabilmente passeranno come per la Brignone mesi e mesi. Però ovviamente gli anni cominciano a pesare. Poi consideriamo una cosa importante, le motivazioni che avrà.
Certo.
Perché a 4 anni che motivazioni ne hai? È tornata, potrà ritornare, lo scheletro è quello di una grande campionessa.
Sicuramente. Certo.
E io adesso le faccio una domanda che non c'entra niente con le Olimpiadi, ma il mio cuore blu e nero, fede calcistica, è vero che sono interista, però sono anche metà atalantina perché sono metà bergamasca. Io studiando un po' lei per presentarla ho visto una foto.
Esattamente.
Cosa c'entra lei con l'Atalanta? Me lo dica.
Perché per 4 anni sono stato a Zignonia, medico responsabile del settore giovanile, medico della primavera, medico di quella primavera che oggi ha portato tanti giocatori in Serie A e anche nella nazionale. Per cui, ecco, qua abbiamo vinto 2 scudetti, 2 supercoppe, perso uno scudetto.
Forza Dea sempre, allora era quello, l'ho vista io, ma non ho trovato traccia, quindi vabbè, glielo chiedo.
Esatto.
La faccio, glielo chiedo.
Sì, ha fatto benissimo.
Allora, ultima domanda, subito prima di collegarci con lei parlavamo della colazione del campione, stiamo ricevendo un po' di messaggi dei nostri ascoltatori che fanno sport e che lo approcciano, diciamo, in maniera diversa. Qual è la colazione del campione, diciamo, che lei si sentirebbe di consigliare per un calciatore, visto che ci ha avuto a che fare così tanto?
Allora, è una bella domanda questa. Noi quando andavamo fuori, ai ragazzi si chiedeva cosa si voleva mangiare. Allora, noi abbiamo detto una cosa importante, che ci sono anche delle tradizioni. Molti ragazzi provengono anche da paesi esteri. Per esempio, quelli che vengono, gli anglosassoni, hanno più un'alimentazione fatta magari di uova fritte e quant'altro. Quelli noi mediterranei magari preferiamo più latte e biscotti, ma ci sono quelli che mangiano tè, ci sono quelli anche, alcuni nostri atleti mangiavano anche la pasta, volevano. Per cui qual è la vera colazione? quella a cui noi eravamo abituati, d'accordo? Mm. Perché poi dopo che noi lasciavamo uno spazio dentro queste culture, come è giusto che sia. Poi è chiaro che ci sono anche a settimane i dietologi che intervengono con le diete, però è chiaro che un arabo avrà un suo modo, un suo stile rispetto che a un italiano, rispetto che a uno spagnolo, rispetto che a un inglese.
Quindi diciamo che ognuno la sua colazione del campione
l'importante
la costruisce,
esatto, fare
un po' sulle sue basi. Grazie mille, dottor. Praticò, magari la disturberemo ancora, glielo anticipo, se per lei non è un problema, durante queste Olimpiadi. Davvero grazie mille per questo intervento.
Grazie a voi.
Grazie, ciao.
Le 21:08 minuti, Sci de Dos, la versione olimpica di Sci de Dos. E comunque c'è gente che da casa ancora si chiede cosa vuol dire Sci de Dos. Vuol dire mollami, più o meno, in milanese, perché tendenzialmente arriva in quella fase della domenica in cui il weekend sfuma alle nostre spalle e di fronte a noi si staglia una nuova settimana lavorativa, ma siamo nel bel mezzo delle Olimpiadi di Milano Cortina, quindi ad accompagnare le settimane ci saranno anche le gare, ci sarà di che raccontare, c'è tanto di che raccontare, e c'è tanto di che raccontare soprattutto già nel pattinaggio di velocità, perché ieri Lollobrigida ha portato a casa l'oro, oggi, ma proprio cose di un'oretta fa, Lorello si è portato a casa il bronzo dal cortile di casa sua, sì, perché è di Rò lui, e per cui per parlare di tutto questo siamo molto contenti di avere con noi Elisabetta Pizio, che non solo si è fatta due Olimpiadi nel pattinaggio di velocità, ma adesso ha anche sua figlia, che è Gloria Ioratti, e che corre per l'Italia nello short track. Ben ritrovata, Elisabetta!
Buonasera. A voi.
Buonasera. Allora,
buonasera.
La prima domanda è: queste medaglie erano attese?
Allora, guarda, quelle della Lollobrigida direi di sì, nel senso che c'erano tutte le premesse per poter arrivare a medaglia. Magari non ci aspettavamo proprio un oro, però quantomeno una medaglia di bronzo sì. Quella di Riccardo Lorello no, non era una medaglia attesa, anche se nelle ultime gare Riccardo aveva migliorato tantissimo, ma non pensavamo potesse arrivare addirittura una medaglia di bronzo nella sua prima Olimpiade, che è un'Olimpiade veramente per lui in casa, perché come avete detto è un atleta di Rò, che abita a Rò, e quindi dietro l'angolo, sì, non solo Olimpiade in casa.
Sì, è proprio, cioè, l'ascensore di casa sua, tra le opzioni, ha anche la pista di short track olimpica praticamente, anche perché Rò non è esattamente una megalopoli. Detto questo, un pochino
abbiamo,
più una
abbiamo anche sognato per un attimo di avere un secondo o un terzo posto, sul podio, vero?
Sì, è stata una cosa incredibile.
Sì. Invece poi, vabbè, c'è stato quel record e quindi alla fine è saltato un po' tutto, però vabbè, abbiamo un terzo posto, siamo super felici.
Esatto. Abbiamo detto,
pensate che tutti e due questi due atleti vengono dal mondo delle rotelle, quindi sia sì, Francesca che Riccardo, e tutti e due comunque sono partiti sul ghiaccio con la nostra società, poi che è il Circolo Pattinatori Pine. Adesso chiaramente sono approdati nei corpi militari, certo, perché giustamente questa è la strada poi per gli atleti di un certo livello, però sono partiti tutti e due come società di base dal Circolo Pattinatori Pine.
Beh, immagino sia una grandissima soddisfazione. Si festeggia?
Sì, assolutamente sì.
Molto, molto bene. Abbiamo detto.
Poi forse voi, scusa se ti interrompo,
vai.
Forse voi non lo sapete, però il papà di Riccardo Lorello era esattamente in pista, perché è un giudice.
Sì.
Pattinaggio, e quindi era in pista proprio nel momento in cui Riccardo ha vinto il bronzo, quindi
bellissimo,
ha vissuto questa gioia in diretta.
Abbiamo visto l'abbraccio, molto bello.
Ma io volevo farti, sempre per rimanere, mi dai un assist, quindi per rimanere anche questa cosa molto bella che hai detto su Lorello e suo papà. Allora io a te chiedo, in una scala, che emozione è vedere tua figlia che è alle Olimpiadi rispetto a te, che comunque lei corse, no? Sarà super emozionante, quasi allo stesso livello più o meno magari.
Allora, l'emozione è chiaramente massima, e sicuramente per i genitori, ma anche comunque per gli allenatori. Noi,
certo,
tutti ci siamo emozionati anche per Riccardo, nonostante, diciamo, adesso è qualche anno che è con la nazionale, quindi non è diciamo più con noi, però il fatto di averlo visto crescere, diciamo atleticamente parlando, ci ha emozionato. Quindi immagina cosa vuol dire per un genitore,
certo,
insomma, se per gli allenatori è un'emozione fortissima, per un genitore io credo che veramente guardare le gare batteria dopo batteria, perché comunque Riccardo è partito in terza batteria, dopo di lui c'erano altre 7 batterie, questo vuol dire altri 14 atleti, e quindi vedere batteria dopo batteria che il suo tempo rimaneva il migliore fino praticamente alle ultime due batterie, dove poi c'è stato il sorpasso di due atleti, è stato sicuramente un pochino anche un calvario, ma poi alla fine è arrivata la gioia finale, insomma, con la medaglia.
Certo, il record tra parentesi è stato pazzesco.
Come, scusa?
Il record che c'è stato al primo posto è stato proprio un record grosso.
Sì, 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 e questo ci dà anche una soddisfazione come, come organizzatori, perché insomma significa che comunque il ghiaccio è un buon ghiaccio.
È di livello.
Non era scontato, perché chiaramente non è una pista che ha tradizioni, è una pista dove si è svolta solo una gara a fine di novembre, il test race con una Coppa del Mondo Junior, questa era la seconda gara, quindi non è una pista storica dove si sa che le condizioni del ghiaccio sono ottimali. Quindi insomma vedere quei tempi, anche ieri comunque Lollobrigida ha stabilito il record olimpico, quindi significa che anche le condizioni del ghiaccio sono ottime.
Allora, abbiamo detto delle due medaglie già arrivate nel pattinaggio di velocità, poi arriverà lo short track. A cosa dobbiamo, e soprattutto a chi dobbiamo prestare attenzione nei prossimi giorni?
Ma allora, dipende se nello short track o nella pista lunga. Domani, per quanto riguarda la pista lunga, abbiamo un atleta olandese, Jutta Lerda, molto forte, e quindi ci aspettiamo che possa vincere un oro olimpico. E per quanto riguarda invece lo short track, la sera abbiamo i 500 metri femminili, dove sicuramente Arianna Fontana potrà dire la sua. È un'atleta che da 20 anni gareggia, ma è ancora molto molto forte, quindi ha iniziato la sua carriera nelle Olimpiadi nel 2006 e adesso sono 20 anni quindi che gareggia, ma può ancora sicuramente può vincere, può giocarsi la medaglia. Forse non quella d'oro, però una medaglia di bronzo potrebbe arrivare. E poi abbiamo la mixed relay, quindi la staffetta mista, con due componenti femminili e due componenti maschili. Fino a questo momento l'Italia nelle Coppe del Mondo che ha disputato all'inizio della stagione non ha vinto medaglie, ma in realtà ha una storia importante di vittorie gli scorsi anni, quindi anche lì potrebbe arrivare una medaglia. Chiaro che nello short track ci vuole anche molta fortuna, e perché insomma ci vogliono gli abbinamenti giusti, le batterie giuste, tutto deve combaciare al momento giusto, al momento opportuno, quindi non è sempre semplice, però queste sono le possibilità che abbiamo domani, ecco.
Intanto noi ti ringraziamo, dopodiché, visto tutta insomma la combinazione di cose che ancora devono accadere, può essere che torneremo a disturbarti. Grazie mille intanto però, Elisabetta.
Bene,
Pizio.
Buona
serata, un abbraccio. Ciao. E buoni festeggiamenti anche, visto che insomma ci ha anticipato che
quelli,
ci sarà
infatti
da festeggiare. Noi torniamo alla musica, Poi abbiamo qualche minuto, non abbiamo ancora parlato di Snoop Dogg, è fondamentale.
No, è fondamentale. Oh.
Era lì a sconvolgere il cuore, a cambiare l'umore. Era lì, era lei, era lei, soffocante, leggera, un amante che ti spira, dato che è già stata tu. Musica, musica, musica.
fottissima bugia. Chi può dire quando è tua, sua, mia?
C'era anche qua, lei,
c'era anche lei.
Una sonora lì, c'era anche lei.
Siamo 21:20, sempre sci de dos, mancano 10 minuti, anzi sì, poco meno di 9 minuti alla fine,
ai
alla
saluti,
conclusione, ai saluti.
Io però ci tenevo a salutare l'ascoltatore che ci scrive, buonasera, in merito alla colazione del campione, no? Lui dice, quando guardavo lo sport, questo già è una discriminante,
già.
In TV... ero sdraiato sul divano bevendo un sacco di prosecco.
Una merenda, diciamo. Tanto, un aperitivo dei campioni.
Tanto il suo ruolo era guardarsi le partite,
certo,
quindi va bene così. Un sacco di prosecco, va bene. 3316214013, il numero per sms, whatsapp e telegram, diretta at popolarenetwork.it, la mail 0233001001, se volete chiamarci in diretta.
Ma non vi rispondiamo perché manca pochissimo tempo,
non è vero, rispondiamo. Anche perché parte il momento chi l'ha visto.
Eh sì.
Allora.
È importantissimo, chi l'ha visto a sci de dos.
Sì, una delle caratteristiche di questa Olimpiade invernale, una delle caratteristiche già consolidate, benché l'Olimpiade abbia due giorni di fatto e sia neonata, è proprio Snoop Dogg. È proprio la presenza di Snoop Dogg.
Già dalle scorse Olimpiadi, ormai.
Sì, da Parigi. È stato già anche al passaggio di consegne con Los Angeles, del resto le prossime Olimpiadi estive saranno a casa sua. E in questi giorni è stato visto rispettivamente guidare una Zamboni, che è la macchina del ghiaccio della...
Sì.
Portare la fiaccola, ovviamente, a Gallarate.
Mangiare al McDonald's di Gallarate. Andare alla Balera dell'Ortica.
A giocare a bocce. Poi è stato visto giocare a curling a Cortina.
A Cortina, sì.
Buttarsi in una pista da bob con un... come si chiama? La padella, quella che...
Sì.
Capito? Per rischiare di farsi del male, ma lui è sempre serafico.
Sì.
È stato visto, i più recenti avvistamenti oggi l'hanno visto sulla pista da sci, prima tentare di sciare senza averlo mai fatto.
Ah sì, certo.
Con la Picabo, te la ricordi?
Sì.
La Picabo, che tentava di spiegargli come sciare. E poi oggi è stato avvistato tra il pubblico nel momento della discesa, purtroppo anche della FON.
Esatto.
Quindi questi sono gli avvistamenti.
Quindi noi chiediamo...
No, visto che ormai chiunque ha una foto con Snoop Dogg, certo, l'avete beccato tutti. Vi voglio chiedere due cose. Uno, se avete beccato Snoop Dogg, raccontatecelo, se l'avete così incrociato per Milano, se ci avete fatto una foto, che tipo è. Insomma, diteci tutto perché siamo molto invidiosi. Due, ovviamente lo scopo è per noi beccarlo. Quindi diteci dove, come, quando lo avete visto, se avete notizie dei prossimi spostamenti di Snoop Dogg. Noi,
e che poi lui incarna lo spirito delle Olimpiadi, è perfetto.
Lui è serafico.
Cioè, lui è serafico.
Totalmente serafico.
Ma poi prova tutto, ha sempre un sorriso per tutti, è sempre gentile.
Sì, tranquillone.
Sì.
Totalmente, guarda, io posso dire, è uno che dalla vita, la vita assurda che ha fatto, con la vita assurda che ha fatto, arrivare a quell'età lì, dopo aver fatto la pubblicità degli accendini insieme a una che negli Stati Uniti è famosa per fare le ricette in TV, dopo aver fatto dischi del gangsta rap e continuare a farli, essere passato al reggae, essersi credo fumato delle piantagioni intere. Ormai fa quello che vuole. Tra l'altro, tu credi che lui abbia bisogno dei soldi che gli dà l'organizzazione? Ma non gliene fa certamente per quello.
Figurati.
Per cui, non so, un po' spirito guida Snoop Dogg e un po' vorremmo beccarlo. Cioè dirgli ciao Snoop.
Vorremmo incontrarlo.
Ti vogliamo bene. Ti vogliamo bene. Quindi fateci sapere, usiamo questi ultimi 5 minuti per farci raccontare da voi.
Sarà un po' il fil rouge, devo dire la verità, di tutte e tre le nostre puntate. Sì. Cioè durerà questa cosa, dovrete indicarci.
Che fine ha fatto Snoop Dogg?
Sì. Dove si trova?
Te posso dire, il giorno in cui la mattina era qui alla Balera dell'Ortica e la sera era a Cortina, ma non la sera, il pomeriggio, c'era ancora luce, era a Cortina a buttarsi giù dalle piste di Bob. Mi ha ricordato anche qui la scena di Vacanze, è presente? Milano
sì,
Cortina in un giro di Rolex.
Rolex.
Totalmente quella cosa lì, cioè Alboreto is nothing. per cui se me lo fossi ricordato prima, l'avrei anche messa la citazione originale. Vediamo se riesco a farlo in diretta, probabilmente no, perché sono un cane. Invece visto, ce l'abbiamo.
Sì. Via della Spiga, Hotel Cristallo di Cortina, 2 ore, 54 minuti e 27 secondi. Alboreto is nothing.
Vabbè, in realtà Snoop Dogg ha battuto il Dogui, a quanto pare, in velocità. C'è chi ci scrive, io lo amavo Snoop col torcione olimpico, poi purtroppo sì, ha questa cosa di Trump.
È vero, è difficile,
sai che
io cerco sempre di rimuovere questa cosa, però secondo me adesso cambierà qualcosa.
No, ma secondo me già c'è stato qualcosa.
C'è già stato
che non è Nicki Minaj che sta dando di matto alla grandissima, capito? Per cui io lo vorrei andare a recuperare.
Ha ragione, Chiara.
Fateci sapere, intanto io metterei l'ultima. Che a parte che devo togliere il dogui da sotto, perché sennò questo mi fa tutto il film, come voglio dire, sottofondo. Che è Lu Colombo. Ma la chiudiamo così oggi.
Non ce la faccio, aiutatemi.
Così. Dai che è finita.
Maledetta questa anima nera che si risveglia dentro me. Voce d'Africa, verde frontiera che mi trascini via con te. Tra nuvole di aironi un canto sale su, mi scende nelle vene, so che non mi fermo più. I wanna dance, dance, dance all night. Fammi tutto quel che vuoi. Notte calda, voglia d'avventura. Dammi tutto quel che hai. Tra colpi di tamburo, un blues che sale su, mi scende nelle vene, so che non mi fermo più. I wanna dance, dance, dance all night. The dance, dance, dance all night. Usa sofono assassino.
pratica i capolavori della musica mondiale. Questa è Dance All Night, Lu Colombo. Sempre oggi il film era quello lì che ci ha accompagnato. Settimana prossima scegli tu il film.
Oh mamma, sì, va bene.
Ok, ovviamente deve essere
responsabilità.
Deve essere
all'altezza.
No, sì, anche del tema. Grazie di aver seguito She The Doss in questa sua prima puntata. Grazie a chi, come noi, tra di voi, si è vestito, si è agghindato a tema Olimpiadi Invernali. Sì. È stato bello.
È stato molto bello.
Lo faremo anche settimana prossima.
Lo faremo anche settimana prossima. Ci sarà ancora tutta la settimana con i soliti appuntamenti. Ci saranno sempre Disma, Alone, il nostro Luca...
Io,
aspetta, Luca, stavo dicendo.
Esatto,
poi
esatto.
Matteo, e poi ci saremo noi assieme la domenica.
Però è solo qui che ci si veste a modino. Per cui
sì,
avete una settimana per tirare fuori dalla naftalina quelle tutone da sci, quei completi da slittone, da slittino, il vostro Bob. E ci troviamo qui domenica prossima a partire dalle 19.45. Intanto vi abbracciamo perché vi vogliamo bene. E diamo la linea ovviamente a Nostrini. Ormai siamo di casa l'uno nella trasmissione dell'altro.
Eccolo.
A Modino, a Modino. Mi è piaciuta. Bravo. A Modino.
Intanto, hai visto?
Ti passiamo la torcia, vai, Nostrini.
Prendi la torcia. Un saluto.
Curre Gadre.
Un saluto da Matteo.
E da Gaia.
Ciao.